Sì, il modello emiliano che è stato in qualche modo, come dire, rivalutato, dal governo, in seguito al sisma che appunto il 24 agosto ha colpito il centro Italia, diciamo che la nomina di Errani a commissario straordinario è stata legittimata a livello mediatico, sottolineando l'esperienza maturata da Errani durante il post-sisma emiliano. Quindi, al di là, diciamo, delle strumentazioni politiche che si potrebbero fare, diciamo che quello che secondo me è rilevante sottolineare è il fatto appunto che questo modello in realtà ha presentato delle criticità non poco valutabili, ecco. E queste criticità si sono, come dire, evidenziate, sono emerse durante tutte le tre fasi che hanno, che distinguono il post-disastro in generale, l'emergenza, la rilocazione e la ricostruzione. Quindi, diciamo che nella prima fase, da protocollo è stato dichiarato lo stato di emergenza con la sospensione delle norme vigenti e il concentramento del potere nelle mani della protezione civile e di specifiche autorità delegate, come poi è successo anche ad Amatrice. Il punto di criticità che come all'Aquila è emerso in Emilia è che è stata creata una complessa struttura che si compone di un insieme di procedure che sono o comunque azioni, strategie governative che sono in qualche modo tese al consolidamento della sovranità del potere centrale e alla costruzione di una nuova credibilità istituzionale partitica tramite la messa in atto di operazioni di controllo e di imposizione sociale che in qualche modo minano, cioè limitano fortemente l'autonomia e la libertà degli individui. E a mio avviso questo è un dato molto importante da rilevare. Peraltro,
Cioè che è
così
qualcosa che
come...
poi stiamo vedendo anche adesso a
Esatto,
Amatrice,
perché...
obbligare le persone ad andare nei campi previsti, magari gente che invece vorrebbe restare in dimensioni più piccole, anche a diciamo, organizzarsi da solo con i propri familiari, i propri conoscenti, invece in qualche modo questa cosa non è sopportabile per la macchina dell'emergenza.
No, tra l'altro imponendo in qualche modo, come dire, il concentramento delle persone nelle strutture adibite dalla protezione civile, non si considera un dato fondamentale, che è un dato secondo me molto, molto semplice da comprendere, cioè le persone che perdono casa, soprattutto le persone, gli abitanti dell'Emilia che vivono comunque in zone un po' isolate, sono case comunque di campagna per la maggior parte, eccetera, non hanno nessuna intenzione di lasciare il luogo dove hanno passato la maggior parte del loro tempo e in qualche modo quindi si sentono costretti, cioè è vero che come dire, emergono sentimenti che in qualche modo riportano alla mente costrizioni, cioè spesso si parlava dei campi della protezione civile come dei lager. Ora, sicuramente è un po' esagerato come richiamo, però ecco, nel momento in cui c'è tra l'altro un istituto come la Dicomat, che la cui diciamo, la dicitura è Dipartimento di Comando e Controllo, già il nome secondo me è un po' come dire, preoccupante. Ecco.
Diciamo
La
che
Dicomat.
questo elemento che mettevi in evidenza è possibile in qualche modo con una costruzione del soggetto terremotato come qualcuno di bisognoso di assistenza, e sappiamo che sempre insomma, assistenza è qualcosa di molto vicino a costrizione, no? E questa passa per vari livelli, mettevi in evidenza il livello innanzitutto giuridico, delle leggi, ma poi c'è anche tutto un dispositivo discorsivo che l'accompagna, eccetera.
Certo, costrizione ma anche controllo, perché appunto se riesci a in qualche modo, come dire, convogliare tutte le persone in un unico luogo che tu controlli dettando norme dall'alto, è ovvio che hai un maggior controllo e appunto si va a, come dire, sviluppare un'idea del cittadino che è completamente passiva. No, e questa passività nel terremoto emiliano, diciamo che si è estrinsecata a tutti i livelli del post-disastro, quindi dall'emergenza con l'assistenzialismo, ma anche durante la ricostruzione con l'estromissione del terremotato all'interno del percorso decisionale, come dire, attuato dalle istituzioni. E ricordiamoci che sono e riguarda la ricostruzione delle loro case, quindi bisognerebbe un attimo mettersi nei panni di queste persone che, a cui è venuta giù la casa, quindi già hanno questo problema fondamentale. In più gli si impone come costruire le tempistiche, diciamo, gli si fa rientrare all'interno di un campo fortemente burocratizzato, dove la soggettività si perde completamente. E questo è un dato, credo, molto grave, che comunque appunto lede la libertà decisionale, ma anche la coscienza critica del terremotato, perché poi per esempio dalla ricerca molto spesso sono emerse questioni riguardanti il fatto di non voler, come dire, fare troppo baccano comunque contro le istituzioni, perché le istituzioni stesse poi erano quelle che decidevano sulla validità o meno delle schede AEDES. E quindi si
Questo è un elemento,
costruisce.
scusa, riprendo questo elemento perché mi pare interessante, cioè nel senso diventa quasi una configurazione da istituzione totale, per
Esatto,
cui
esatto, esatto.
non ci si può più lamentare. E poi quello che mi sembra particolare è anche una specie di, non so se siete d'accordo, ma una sorta di contraddizione tra, da una parte, una compressione e standardizzazione delle forme di vita che diventano possibili, però dall'altra questa standardizzazione neanche garantisce in realtà di essere effettivamente riconosciuto come terremotato. Scrivevi giustamente che per esempio per l'Emilia-Romagna si è creata una situazione di incertezza sul fatto se si aveva il buon profilo del buon terremotato, per esempio, per accedere ai fondi della ricostruzione.
Sì, consideriamo il fatto che le ordinanze emanate per regolare la ricostruzione in Emilia sono più di 400 e molte delle ordinanze si contraddicono le une con le altre, quindi immaginate un terremotato che un giorno sa di dover compilare la scheda AEDES in un determinato modo. Il giorno dopo, o che ne so, una settimana dopo, quella modalità viene completamente contraddetta dall'ordinanza successiva. Quindi questo perché appunto non esiste in Italia, pur essendo un territorio fortemente sismico e fortemente soggetto anche ad altre tipologie di disastro, non c'è una legge di validità nazionale che in qualche modo legiferi in maniera chiara le modalità di intervento e di ricostruzione soprattutto. E questo crea dei fortissimi stati di incertezza.
Un altro elemento forse che possiamo mettere nella discussione, quando sappiamo sempre che c'è, cioè da sempre in Italia, diciamo, la costruzione dell'emergenza è anche qualcosa che ha dei risvolti economici, e quando parliamo di economia parliamo anche di tutta quella zona grigia che è tra l'economia imprenditoriale, l'economia mafiosa, che sappiamo che in Italia si sovrappongono spessissimo, quindi anche quello è un altro lato, insomma, che è importante, no, in questa costruzione dell'emergenza.
Sì, peraltro in Emilia il caso della Maxi del maxi, non mi viene il termine, comunque lo scandalo della Emilia ha in qualche modo sbattuto in faccia a chi diceva il contrario, la presenza di infiltrazioni mafiose all'interno della ricostruzione. E questo perché appunto, seguendo le teorie della Klein, che appunto è la prima ad aver parlato di shock economy e di capitalismo dei disastri, il terremoto è un momento favorevolissimo alla creazione di processi che spingono fortemente verso la speculazione. Ma perché? Perché si sospende la norma. E quindi a quella norma non stanno più nessuno degli attori, non sta più nessuno degli attori all'interno del campo sociale. E quindi appunto la shock economy è un fenomeno sociale che innesca peraltro dei processi di dilatazione delle tempistiche della ricostruzione e anche quelli della rilocazione della popolazione. Ricordiamo che ad oggi, quindi a 4 anni dal sisma del 2012, molte persone sono ancora fuori casa.
Certo,
E questo, chi parla dell'efficienza, dell'efficacia del modello emiliano se lo deve ricordare o fa finta di non ricordarselo, però credo sia importante sottolineare questo aspetto.
ritornando, forse possiamo concludere su questo elemento che comunque è interessante. Parlavamo della che tipo di soggettività produce questo governo, tu dici giustamente, di una crisi nella crisi, perché poi
Esatto.
sempre partiamo da questo, delle soggettività in qualche modo schiacciate su una dimensione anche di rancore, di invidia rispetto agli stessi altri terremotati, su chi potrebbe più accedere a soldi, eccetera, eccetera. Però abbiamo visto anche degli elementi invece di in qualche modo di controsoggettivazione rispetto a questi dispositivi. A me sembra anche che il cambiamento che c'è stato tra il terremoto dell'Aquila e il terremoto dell'Emilia comunque sia anche il frutto dei processi di resistenza che ci sono stati in quei contesti e anche la rimessa in questione dei modelli ipercentralizzatori che comunque vediamo all'opera, però si è anche affievolita per una, diciamo in qualche modo, una possibilità di resistenza che si è data e che secondo me si è anche sedimentata in qualche modo nelle popolazioni che vivono quelle zone.
Ma in realtà indagando questo aspetto io non sono arrivata a una conclusione, però alcune affermazioni secondo me possono far riflettere, cioè molti dei miei interlocutori hanno come dire, giustificato questa differenza tra l'Aquila con una forte militarizzazione del territorio, con una forte standardizzazione delle procedure dove appunto il terremotato era estremamente passivo. Successivamente con l'Emilia, grazie all'esempio dei campi autogestiti, c'è stata una sorta di contropartita, cioè una sorta di risposta, ecco, una risposta dal basso che io ho definito con le parole di Foucault come una forma di controcondotta. Molti l'hanno spiegata semplicemente col fatto che l'Emilia politicamente è sempre stata molto più attiva dell'Abruzzo e quindi appunto questa differenza si riferiva a differenze poi di una storia politica, in riferimento a una storia politica. Potrebbe anche essere, però fermarsi solo a questo dato forse sarebbe un po' superficiale, ecco.
Sicuramente anche sì, delle stratificazioni politiche più profonde, ma
Sicuramente l'esempio dell'Aquila è stato importantissimo per il terremotato emiliano.
certo.
Anzi, spesso ci sono stati degli scambi. dei consigli, molti di quelli che avevano vissuto il terremoto all'Aquila sono saliti in Emilia ad aiutare le stesse BSA, che le Brigate di Solidarietà Attiva, che in qualche modo hanno fatto parte di questo processo, di questo fenomeno dal basso, sono nate proprio all'Aquila. Quindi sicuramente è stato un punto da cui partire. Un punto che ha insegnato molto a tutti, ecco.